This is Vatican News, Radio Vaticana.
La dimensione contemplativa è proprio la base su cui si costruisce poi l'attività social, nel senso che è l'inizio, la fonte di tutto. In particolare voglio proprio dire questo, cioè che pregare cosa è? È, dice Santa Teresa d'Avila, stare sugli assoli davanti a colui dal quale sappiamo di essere amati. Questo che cosa significa? Significa che poi noi dobbiamo imparare a stare davanti a Dio per imparare anche a stare davanti agli altri. E stare davanti agli altri significa, in questo contesto attuale, moderno, odierno, significa anche imparare a stare sui social, significa anche rapportarsi, relazionarsi. Allora è la preghiera che mi insegna ad essere non un uomo virtuale, ma un uomo virtuoso.
Fra Andrea non ha nulla del prete TikToker smanettone, abile con lo smartphone e un po' inevitabilmente narciso. È un carmelitano scalzo, figlio di Teresa d'Avila e Giovanni della Croce, quindi la sua priorità è la contemplazione. Da religioso nato a metà degli anni 90, si è ritrovato però, con naturalezza, fin da giovane, a parlare di amore sui social network, solo che il suo amore è Gesù Cristo. Così da tempo usa il suo profilo Facebook per parlare di cose di chiesa, con serietà e un linguaggio semplice e accessibile a tutti. Un compito impegnativo in un contesto per sua natura polemico, divisivo, dove anche i cattolici spesso passano il tempo a scontrarsi e delegittimarsi a vicenda. Fra Andrea porta avanti la sua missione con pazienza e perseveranza e poi, a sorpresa, arriva la convocazione a Roma per il Giubileo, in questo anno santo in cui, finalmente, per chi evangelizza in rete, ci sono delle giornate speciali. Specchi, la speranza del Giubileo riflessa nella vita.
Sean entonces ustedes agentes de comunión, capaces de romper la lógica de la división y de la polarización, del individualismo, del egocentrismo. Céntrense en Cristo para vencer la lógica del mundo, de las fake news, de la frivolidad, con la belleza y la luz de la verdad.
Ogni giubileo si incarna nei suoi tempi. Quello corrente, voluto da un papa che lo ha affidato poi al suo successore con il mandato di rianimare la speranza che nasce da Cristo, passerà la storia anche per essere il primo anno santo che ha dedicato due giornate, a ridosso del giubileo dei giovani, ai missionari digitali e agli influencer cattolici, che Leone XIV ha salutato con le parole che abbiamo appena ascoltato. Siate agenti di comunione, capaci di rompere le logiche della divisione e della polarizzazione, dell'individualismo e dell'egocentrismo. Siate centrati su Cristo per vincere le logiche del mondo, delle fake news, della frivolezza, con la bellezza e la luce della verità. Una novità che non deve sorprendere. Come ha ricordato Monsignor Lucio Ruiz, segretario del Dicastero per la comunicazione, tra i principali promotori di questo giubileo. Oggi, in una cultura dove la dimensione digitale è presente quasi in ogni cosa, abbiamo il dovere, ha detto Leone, di elaborare insieme un pensiero, di elaborare un linguaggio che dia voce all'amore. Fra Andrea arriva stanco ma felice nel nostro studio di registrazione. Chiaramente sta passando delle giornate indimenticabili. Indossa la tunica marrone dei Carmelitani, ha al collo il badge colorato dei missionari digitali. Si è preso una pausa nella seconda intensa giornata di questo giubileo speciale. «Hai mangiato?» gli chiedo. «Sì, ma chiedimi se ho dormito», mi risponde ridendo. Le giornate del giubileo, infatti, non danno tregua. Gli chiedo come le sta vivendo.
È un'esperienza molto intensa nelle sue varie componenti, soprattutto credo nei momenti di comunione, c'è tanto desiderio di comunione tra di noi. E io credo che quando c'è questo desiderio di comunione, c'è anche un desiderio di comunicazione, perché la comunione e la comunicazione sono collegate tra di loro. E poi c'è un altro elemento bellissimo, quello dell'unità nella diversità, perché vediamo tanti ragazzi di tante lingue, di tante estrazioni sociali, di tanti che si riuniscono tutti sotto il nome dello stesso Dio, ed è bellissimo anche vedere che tutti hanno quel desiderio, quella fame di sorrisi, quella fame, quel desiderio anche di donarli, non solo di riceverli. Quindi c'è veramente un clima meraviglioso, che poi mi ricorda anche quello della GMG, e ci siamo molto vicini.
Cosa ti ha colpito delle parole che Papa Leone XIV ha rivolto proprio a voi?
Beh, lui ha usato la parola pace di nuovo, che è davvero quasi un paradigma del suo pontificato, è una parola chiave. Ed è interessante che l'abbia rivolta a noi, che insomma stiamo sul web, perché in effetti noi pensiamo che la pace o la guerra siano soltanto fuori dagli schermi, ma spesso purtroppo si sviluppano anche sui social, e quindi dobbiamo essere anche portatori di pace, anche attraverso un linguaggio, anche attraverso una comunicazione che inviti alla pace, perché spesso creiamo guerre dove magari non ce ne sono, e guerre spesso inutili, e la peggiore guerra, almeno peggiore inizio della guerra, è quella proprio delle parole.
Ecco, un invito che vi ha fatto Papa Leone come missionari digitali è quello di essere agenti di comunione. Tu, come religioso attivo sui social, ti trovi molto spesso coinvolto in liti, polarizzazioni, scontri. Ti è capitato anche di essere aggredito, ovviamente, verbalmente sui social. Quanto è difficile portare la speranza dell'annuncio cristiano in questi contesti, quando ti trovi, no, anche a essere magari aggredito personalmente, oppure ti trovi a dover controbattere delle affermazioni che tu sai, anche da studioso di teologia, sono completamente fuori luogo?
Beh, innanzitutto bisogna avere molta pazienza, questo sicuramente, però io credo che la chiave sta nella carità e nella verità, ovviamente, perché vanno insieme, vanno di pari passo. Però io porto un esempio recente. C'è una persona che mi ha scritto privatamente, tra l'altro contestandomi un post che avevo scritto su un tema particolare, e questa persona mi aveva scritto con dei toni aggressivi, veramente violenti, però che cosa è successo? Che io lì ho capito che dovevo rispondere non con lo stesso linguaggio, ma con un linguaggio che invece aiutasse la persona a capire che quella violenza non faceva bene non solo a me, ma nemmeno anche a lei. E quindi ho continuato a rispondere a tutte le sue provocazioni con parole di carità, e alla fine, ecco, il risultato è stato che poi lei, oltre ad aver chiesto scusa, insomma, è una persona che adesso prova anche affetto, potrei dire stima, diciamo così, per me, e questo mi ha sorpreso molto. Però io mi sono detto, beh, è il frutto della carità. Se noi usassimo di più, vivessimo di più la carità, ecco, incendieremmo il mondo di amore.
Che impressione hai avuto di questo popolo dei missionari digitali, degli influencer cattolici che hai frequentato in questi giorni? È molto variegato?
Sì, molto variegato, ci sono diversi stili, diversi approcci, però, come dicevo prima, c'è anche questo poi desiderio di confronto, no? Che non è basato, ecco, sulla superiorità o sull'inferiorità, ma è veramente un arricchimento e potersi integrare l'uni con gli altri. Certo, poi ci sono degli approcci che si potrebbero anche non condividere. Io stesso, se è ovvio che ho scelto una forma, anzi io a dire la verità non mi sento proprio influencer, se devo essere sincero, è anche una dicitura che forse non apprezzo,
sì,
nemmeno.
C'è anche chi la discute, eh?
Sì. sì, ma io sono il primo che la discute, ma io ho scelto ad esempio un approccio in controtendenza, nel senso che dove nell'epoca in cui bisogna raggiungere immediatamente le persone attraverso un hashtag, attraverso un video, attraverso proprio l'immediatezza, io ho scelto di scrivere. Perché? Perché credo che spesso noi facciamo video o facciamo altro, cose, voglio dire, comunque giuste di per sé, però spesso magari facciamo le cose per intrattenere. E invece vorrei un attimino focalizzare l'attenzione sulla riflessione, perché è quello che manca. Stiamo abituati troppo a parlare alla pancia delle persone e non alla mente, e io credo che bisogna anche parlare alla mente, al cuore, per far sì che questo annuncio non sia solo efficiente ma sia efficace, che è un'altra cosa.
Fra Fra Andrea è un missionario digitale atipico. Non ama i video, ma usa la parola. Non punta alla pancia, ma alla testa e al cuore dei suoi interlocutori social. Utilizza soprattutto Facebook, quindi dialoga con uomini e donne sopra i 30 anni. Le sue riflessioni sollecitano un po' a ritrovare il senso della fede, ma si scontrano con le logiche polarizzanti che puntano allo scontro dei social. Esiste uno stile cristiano di presenza anche nel mondo digitale. Esso si concretizza in una forma di comunicazione onesta e aperta, responsabile e rispettosa dell'altro, ha scritto Papa Benedetto XVI nel 2011. Gli chiedo se si riconosce un po' in questa definizione.
Io cammino affinché possa riconoscermi pienamente ovviamente in questa definizione, perché anch'io ovviamente ho i miei limiti, sicuramente ho il mio carattere e ho le mie fragilità, però ecco, proprio Benedetto XVI ha detto anche un'altra espressione meravigliosa, che è questa: evangelizzare significa insegnare agli uomini l'arte di vivere, e quindi ha a che fare proprio con la vita. In qualche modo ciò che noi scriviamo è anche frutto di ciò che siamo, anche di tutto ciò che respiriamo nei nostri ambienti. Però mi preme dire una cosa, che credo che c'è un grosso fraintendimento, e cioè che spesso pensiamo che il virtuale non sia reale, e invece c'è una realtà anche lì. È una realtà virtuale, ma è sempre realtà. Quando invece noi pensiamo che i social sono il luogo per poter dire tutto, il contrario di tutto, e con il linguaggio, il tono che vogliamo noi, come se l'altro non esistesse, come se non ci fosse più rispetto. Questo quando succede? Quando ci dimentichiamo che l'altro è fatto di carne, quando manca il principio dell'incarnazione.
Fra Andrea, quando nasce, diciamo così, la tua vocazione di missionario digitale? Nel senso, c'è nella tua vita la vocazione religiosa, a un certo punto ti rendi conto che un modo per viverla è anche quella di scrivere su Facebook, diciamo così, di cose cristiane.
Sì, io in realtà lo facevo anche prima di diventare frate, questo di scrivere, perché avevo questa, ho avuto sempre questa, ecco, passione e questo desiderio di voler trasmettere trasmettere ciò che avevo anch'io ricevuto, come dice San Paolo. Poi, nello specifico, questa del missionario digitale è una vocazione recente, anche se in realtà non è un qualcosa che mi sono dato io da solo, nel senso che sono stato in positivo segnalato rispetto, diciamo, ai contenuti che pubblicavo. Evidentemente qualcuno li ha ritenuti interessanti, e niente, sono stato chiamato a far parte di questo gruppo. Ma dico anche un aneddoto, e cioè che io prima, qualche anno fa, avevo cominciato a fare dei video. Ho fatto per un po' di tempo qualche diretta.
E dove
Facebook,
li pubblicavi?
Sempre su Facebook, facevo delle dirette. Poi che cosa è successo? Che questo video fu pubblicato su YouTube, e praticamente il primo giorno fu, fra virgolette, un successo, nel senso che ci furono 100.000 visualizzazioni solo il primo giorno. Io devo essere sincero, ho avuto paura.
Ti sei spaventato?
Mi sono spaventato, non sapevo gestire questa improvvisa notorietà, manco ricercata, perché voglio dire, non mi aspettavo assolutamente quei numeri. E allora chiesi addirittura di cancellare il video e mi diedi più alla pratica della scrittura. Perché? Perché voglio dire, bisogna anche essere in grado di gestire una certa popolarità.
Un influencer che non vuole apparire. Lo ripeto, Fra Andrea è sicuramente un missionario digitale diverso dagli altri. Nella Chiesa c'è chi considera gli evangelizzatori digitali dei vanesi, superficiali, che perdono tempo sulle tastiere o sugli smartphone e trascurano l'attività pastorale. Allora provoco Fra Andrea. Come fai a conciliare l'attività social, così frequente nella tua giornata e apparentemente superficiale, con la dimensione contemplativa carmelitana dell'ordine a cui appartieni?
Beh, la dimensione contemplativa è proprio la base su cui si costruisce poi l'attività social, nel senso che è l'inizio, la fonte di tutto. In particolare voglio proprio dire questo, cioè che pregare cosa è? È, dice Santa Teresa d'Avila, stare soli a soli davanti a colui dal quale sappiamo di essere amati. E questo che cosa significa? Significa che poi noi dobbiamo imparare a stare davanti a Dio per imparare anche a stare davanti agli altri. E stare davanti agli altri significa, in questo contesto attuale, moderno, odierno, significa anche imparare a stare sui social, significa anche rapportarsi, relazionarsi. Allora è la preghiera che mi insegna ad essere non un uomo virtuale, ma un uomo virtuoso. Quindi quando divento virtuoso posso fare anche qualcosa di buono virtuale.
Ecco, ti chiedo proprio un consiglio spirituale per me e magari per chi sta ascoltando questo podcast. Abbiamo poco fa fatto riferimento alle reti sociali e mentre registriamo, sia io che te abbiamo di fronte sul tavolo accanto a noi quello che qualcuno ha definito una sorta di protesi ormai della nostra vita quotidiana, cioè lo smartphone, che noi in continuazione consultiamo. Se la mattina non si accende abbiamo una crisi esistenziale. Come riuscire a integrare la preghiera in questo tipo di vita, diciamo, digitale, social? Qualche volta no, ci riesce anche difficile spegnerlo, metterlo in silenzio e dedicarci, come dicevi te, a quella preghiera a solo con il Signore.
Ma bisogna, secondo me, innanzitutto imparare a gestire il proprio tempo, e dare tempo al tempo, e dare spazio al proprio tempo, apprezzare il proprio tempo, saperlo organizzare. Quindi credo che anche farsi un non rigido, però un buon programma di giornata dove si decide di utilizzare i social a una determinata ora e insomma cercare di avere una vita ordinata, credo che aiuti. Però io credo che anche aiuti un atteggiamento, che è quello di guardare. Quando noi guardiamo qualcuno e quel qualcuno si chiama Gesù Cristo, quindi non un qualcuno ma davvero il centro della nostra vita che è Gesù Cristo, cominciamo anche a guardare gli altri, anche le cose che ci circondano, gli stessi mezzi che usiamo, con uno sguardo diverso. Quando perdiamo di vista quel contatto con lo sguardo di Cristo, noi cominciamo a guardare, ad attaccarci a guardare le altre cose, ad attaccarci ad esse in modo sbagliato. È tutta una questione di sguardi. Del resto Gesù, quando addirittura parla dell'adulterio nel Vangelo, dice che chi guarda soltanto una donna per desiderarla, no, commette adulterio. Perché? Perché l'adulterio parte dallo sguardo. E allora noi, per non adulterare il nostro tempo, per non adulterare il nostro cuore, dobbiamo imparare ad orientare il nostro sguardo, fissare lo sguardo su colui che ci guarda, guardare a lui. Perché è questo che dà occasione al nostro cuore, alla nostra vita, di avere speranza. La speranza non è fatta di aspettative, la speranza è fatta di attese, perché le aspettative creano idoli. Idolo ha la stessa radice di idea, invece noi dobbiamo guardare alla realtà, all'attesa. Noi a chi attendiamo? Gesù Cristo. Allora guardiamo Lui. Quando saremo presi, catturati da quello sguardo, impareremo anche a guardare le altre cose in modo diverso.
Mentre Fra Andrea mi parla e mi spiega quanto sia importante tenere lo sguardo su Cristo sempre, come si fa a trovare tempo nella propria vita frenetica e spesso un po' vuota per dare spazio a Dio, mentre lo sento parlare del primato della contemplazione e della carità nella comunicazione e mi racconta che la notorietà che possono dare i social lo spaventa, mi viene voglia di indagare di più la sua vocazione religiosa. Credo sia la domanda giusta per andare al cuore della sua testimonianza e chiudere in bellezza il nostro colloquio. E non mi sbaglio.
Direi che è nata ed è cresciuta con me, nel senso che man mano che andavo avanti questo desiderio diventava sempre più forte e quindi è partito da un'attrazione che è diventata amicizia e che poi si è trasformata in amore.
Mi regali però un'immagine proprio di te giovane a Bari, che hai avuto un momento in cui hai capito che forse la tua vocazione era quella?
Diverse volte quando sono stato davanti al Santissimo.
In che chiesa? In quale chiesa?
La nostra, quella dei Carmelitani Scalzi a Bari.
E dove stai? In che parte di Bari?
È nel quartiere Libertà. Sì,
sei nato lì vicino?
Sì, sì, sì.
E quindi frequentavi questa chiesa da giovane?
Frequentavo questa chiesa da ragazzino, sì, sì, sì. Tra l'altro è la chiesa in cui paradossalmente mi trovo anche adesso, per come conventualità.
E di fronte lì al Santissimo hai avvertito questa
sì,
vocazione?
Questa chiamata, perché sentivo che davanti a lui ero il ragazzo più felice del mondo, mentre invece le macchine passavano, facevano rumore, i ragazzi facevano chiasso, io ero lì in silenzio da solo su quella panchina, però ero più felice di loro.
Grazie a Fra Andrea Palmentù.
Grazie.
Sono Fabio Colagrande e questo è il podcast Specchi, che racconta la speranza giubilari riflessa nella vita, realizzato insieme a Benedetta Capelli e Amedeo Lo Monaco. Grazie a Fra Andrea Palmentura per aver condiviso con noi la sua vocazione e per il modo coraggioso, rigoroso e appassionato con cui annuncia la vera gioia anche sui social.
This is Vatican News, Radio Vaticana.